La storia dell'umanità come storia dell'idea dell'impero, 17 marzo 2018. I testi scolastici insegnati a scuola riportano un concetto, l'ho visto in diversi testi di storia, lo stesso concetto, che è un errore clamoroso e che viene impartito alla platea degli studenti. E alla fine del Medioevo, quando si riporta il pensiero di Dante, non in letteratura, in storia, si dice che Dante era inattuale perché proponeva le due idee del papato e dell'impero quando esse, alla fine del Medioevo, erano ormai inattuali. Invece si può dimostrare facilmente che queste due idee sono sempre state attuali. E questo con riferimento non solo al papato, ma anche all'idea dell'impero. Il papato è sempre stato attuale quando si dice che era inattuale alla fine del Medioevo, si fa riferimento alla riforma protestante di Lutero e più avanti alla Chiesa anglicana. Poi abbiamo il calvinismo e quindi diciamo si rompe l'unità della Chiesa e la sua universalità. Invece non si rompe nulla perché la Chiesa cattolica è rimasta presente in Inghilterra e in Germania e al di là della storia del 600, 700, 800, addirittura con il pontificato di Giovanni Paolo II, grazie alla televisione e ai suoi viaggi fuori di Roma, in tutto il mondo, non è mai stata più attuale l'universalità della Chiesa cattolica in tutto il mondo. Quindi quell'espressione nei libri di storia è fasulla e viene insegnata agli studenti. Invece è mia tesi, un'altra, che avevo già sottoposto a Sergio Romano e poi lui l'ha espressa in un suo libro o articolo del Corriere della Sera. Comunque io questa idea l'avevo formulata negli anni 90. Allora, questa tesi si dimostra molto facilmente nella considerazione seguente. Allora, forme storiche di impero sono Gengis Khan, l'impero cinese, l'impero romano, prima l'impero di Alessandro Magno, poi abbiamo il colonialismo inglese, molto più avanti. Tutte le guerre delle nazioni europee, abbiamo Carlo V, sul cui regno il sole non tramonta mai, la scoperta dell'America, quindi aveva possedimenti, l'unificazione del Sacro Romano Impero d'Occidente, quindi Carlo Magno, Spagna, Germania e America. Quindi praticamente tutte queste sono forme di impero. Perché le nazioni europee lottano tra loro e si fanno la guerra? Per il prevalere. Quindi il loro scopo è dominare il mondo e trasformarsi da nazioni in impero. Quindi abbiamo la forma universalistica di Napoleone e poi abbiamo quella della prima e della seconda guerra mondiale e poi di Hitler. Un'analisi psicologica della personalità di Hitler non la compio, non tanto perché non è di competenza di questo sito, ma perché mi porterebbe a fare analisi di psicologia troppo nel profondo e quindi sconfinirei nella teologia. E quindi diciamo non è adatta al pubblico per questo sito. E quindi che cos'era Hitler? Era un tentativo, al di là dell'interpretazione di certi libri, lasciamo perdere questi discorsi. Qui non si fa filosofia della storia e non si fa teologia politica. Era un classico tentativo di dominare il mondo, di conquistare il mondo. Conquistare il mondo spostando i popoli e costringendoli a certi comportamenti, come fai con la violenza. La differenza tra la prima e la seconda guerra mondiale è che le armi si sono potenziate e quindi la seconda guerra mondiale con le armi pesanti è stata un massacro dai 50 ai 70 milioni di morti. Ma Hitler teneva duro fino alla sua morte nel bunker suicidio a Berlino, il che significa che tutti quei soldati tedeschi si muovevano, che le nazioni del mondo, che la reazione dell'America, la Russia, eccetera, si muovevano, tutti quei carri armati, tutti quei non missili, i missili, le V2 alla fine della guerra, erano gli aerei, i carri armati e non i missili, i proiettili dei cannoni, tutto questo mosso per la psicologia che io ho ben analizzato di un folle. Ecco, un tentativo di dominare il mondo con le armi pesanti, un massacro. Ma perché? Sempre per la Germania, la Grande Germania, per realizzare l'idea dell'impero. E non era finita con Hitler. Anche nelle società democratiche del dopoguerra si realizza l'idea dell'impero sia nel bipolarismo nei due blocchi USA-URSS, per il proprio dominio. Poi un concetto economicistico di impero, si parla di imperialismo degli Stati Uniti d'America. E infine cessata la guerra fredda con la conversione, tra virgolette, della Russia, dell'URSS, divenuta Russia, al libero mercato, sia la fase dell'impero della sola quella che viene definita la sola potenza del mondo, cioè gli Stati Uniti d'America, con il moltiplicarsi di micro conflitti in tutto il mondo, anche questo è stato analizzato, insomma si dice che è rimasta un'unica potenza, l'America, e che appunto è già stato analizzato, ma anche questo sarà fatto in una successiva esposizione, cioè la condizione geopolitica attuale del mondo, l'America. E poi, infine, di nuovo il ritorno della Cina, mentre l'Europa non va al di fuori dei propri confini, ma anche qui da fare un discorso, la Cina, che però la Cina non vuole dominare il mondo, se non, diciamo, con le scorrettezze della competizione a causa del suo basso costo del lavoro. Il discorso da fare è che anche per quanto riguarda l'Europa c'era una concezione dell'allargamento per cui Israele e la Russia chiedevano di entrare in Europa, così la Turchia, eccetera. Ma Israele è in Medio Oriente, la Russia è affacciata a Occidente, ma arriva fino in Asia. E alcuni politici, tra cui Prodi, hanno detto no. Però c'era una concezione universalistica dell'Unione Europea perché molte nazioni del mondo chiedevano di entrare in Europa. E come si fa? L'Europa è un continente. Ecco quindi il motto universalistico. Quindi l'impero è tramontato nel Sacro Romano Impero d'Occidente, dopo Carlo Magno, adesso non mi ricordo bene. No, siamo anche Carlo V, siamo più oltre. E si sono affermate le monarchie europee, ma l'idea dell'impero è sempre stata attuale, si pensa a Napoleone, e tutte le nazioni hanno sempre tentato di dominare le altre. Per cosa fare? Per realizzare appunto l'impero universale. Quindi l'idea dell'impero è attuale. Ho già detto nella precedente esposizione che le forme universalistiche di tipo tecnocratico che oggi sono presenti nel mondo, come l'ONU, come l'Unione Europea, e le forme universalistiche, cioè Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, queste cose qua, non sono vera idea dell'impero, perché io ho esposto nelle 36 tesi di diritto la concezione del rapporto tra simbolo e concetto. Il concetto è la tecnica che si realizza secondo queste forme. Il simbolo è il diritto come linguaggio che dà una copertura al concetto e lo realizza simbolicamente per questioni che non possono essere esposte in questo sito. Quindi è sempre stata attuale anche l'idea dell'impero e quindi quei libri di storia che vengono impartiti agli studenti italiani sono falsi, vengono insegnate agli studenti italiani concezioni errate.